E dobbiamo affrontare questa sera la lettura di pagine che incontriamo adesso nei capitoli 8 e 9. Vediamo di farcela in modo tale da prendere poi slancio per quanto riguarda il lavoro successivo. Il Signore è asceso al cielo, ha dato un appuntamento. Mi vedrete come sono, veramente sono gli angeli che riecheggiano questo appuntamento. E come l'avete visto partire, così lo vedrete tornare. Allora comincia quel cammino che viene quadrato e già programmato come il tempo della testimonianza resa a colui che è vivente, glorioso, risorto dai morti, e la relazione con lui che è attivata dalla potenza dello Spirito Santo che colma la distanza che separa Gesù, il figlio vittorioso che è passato attraverso la morte ed è intronizzato nella sua gloria, e la condizione di esseri umani, onnisciente, tutti i limiti e appesantiti dalle conseguenze dei propri peccati, come sono i discepoli, come siamo noi. Ebbene, la distanza è colmata. Ed ecco, questa testimonianza resa a lui, questa relazione con lui diventa quel modo nuovo di stare al mondo che nel linguaggio del nostro evangelista Luca si chiama profezia, l'invocazione del nome, dove invocazione del nome non vuol dire gridare ad alta voce il titolo anagrafico mediante il quale identificare Gesù, ma significa essere ormai coinvolti con tutto il carico del proprio vissuto nella relazione con lui, è glorioso, e d'altra parte è la relazione con lui adeguata alla nostra condizione umana, il nome della familiarità, il nome che indica l'intimità, la urgenza carica di tutte le note proprie di chi vive nello spazio e nel tempo, Gesù. Ed ecco, nel nome di Gesù ha inizio quel cammino che noi possiamo utilmente chiamare evangelizzazione. E ricordate come si è venuta formando questa prima comunità di discepoli nel nome di Gesù a Gerusalemme. Il primo destinatario dell'Evangelo è esattamente il popolo di Israele, quindi Gerusalemme è il contesto in cui si svolgono gli eventi che ci hanno tenuti come dire, un po' impegnati, ci hanno chiamato a scrutare con una certa attenzione attraverso le pagine degli Atti degli Apostoli le note caratteristiche di questa vita nuova nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, che è Cristo ed è Signore, che è il Messia che ha portato in vita le promesse, che è il Signore dell'universo, il Signore della storia umana. E dunque la relazione con Lui che diventa principio motore, animatore, orientativo, provocatore, motivo di quella testimonianza che ha, come adesso ricordavo, ma lo sappiamo benissimo, e da qui dobbiamo prendere ormai il largo, primo destinatario esattamente il popolo di Israele, e esattamente tutto quello che avviene a Gerusalemme nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, fino a quel momento che, come leggevamo nel nostro ultimo incontro, segna un passaggio. È la testimonianza di Stefano, il martirio, testimonianza, vedete, ma quella testimonianza che giunge a quel livello di maturità per cui nella narrazione del nostro evangelista Luca ormai abbiamo a che fare con una vicenda che è in grado di affrontare le strade del mondo che si diramano A partire da Gerusalemme, certamente, non si può mai dimenticare questo richiamo originario, ma superando la cinta delle mura della città e affrontando tutte le novità che man mano adesso si presenteranno nello spazio e nel tempo. E questo in realtà era già stato annunciato dallo stesso Gesù ai suoi discepoli: sarete miei testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino agli estremi confini della terra. Ebbene, il momento che segna la svolta, che adesso ridefinivo come ritengo di essermi espresso a suo tempo, il segno della maturità, è costituito dal martirio di Stefano, la testimonianza che è in grado di affrontare l'ostilità estrema, addirittura una condanna a morte per lapidazione, in modo tale da attraversarla, superarla, ricapitolarla in obbedienza a un atto d'amore, una volontà d'amore, una testimonianza d'amore. Ecco il testimone. E come anche la negatività per eccellenza, che adesso assume questa forma così evidente di una violenza che impone la morte ingiusta a un innocente, ebbene ogni negatività è ormai ricapitolata all'interno di quella testimonianza nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, che addomestica gli ostacoli che i discepoli incontrano e incontreranno, in quanto in tutto e sempre sono chiamati a rendere testimonianza a quell'opera d'amore che ha determinato la svolta originaria e fondamentale della storia umana, nell'oggi del Figlio che è morto e che è risorto. Una volta per tutte, sì, ed ecco come la storia intera che si sviluppa nel tempo, e noi siamo alle prese con vicende che ormai hanno segnato le date di un lungo calendario, per secoli e per millenni ormai, ma tutto quello che si svolge nella storia umana adesso per i discepoli del Signore, tutto si ricapitola in rapporto a quell'oggi e tutto diventa occasione propizia per evangelizzare, e cioè per rendere testimonianza alla vittoria definitiva di quella volontà d'amore che costituisce il mistero originario dell'iniziativa di Dio. Ed ecco, davanti a noi, lo svolgimento degli eventi è ormai ricapitolato all'interno di questo sconfinato abbraccio d'amore. Colui che siede sul trono, colui che è intronizzato nella gloria, colui che è salito al cielo, è colui che dà appuntamento ai suoi. Ed ecco, fine del capitolo 7, Stefano è stato lapidato, e nel versetto 58 del capitolo 7 leggevamo a suo tempo che trascinarono Stefano, i suoi aggressori, fuori della città. Ecco, fuori della città, è la prima volta che questo avviene. Siamo all'esterno della cinta delle mura di Gerusalemme, fuori della città. In questo contesto è comparso Saulo per la prima volta, il suo nome è menzionato per tre volte tra la fine del capitolo 7 e i primi quattro versetti del capitolo 8. Saulo, che è dichiaratamente schierato dalla parte degli aggressori, e tra poco avremo a che fare ancora con lui. E adesso, capitoli 8 e 9 dal versetto 5 del capitolo 8, due figure che diventano davvero rappresentanti emblematiche di quel cammino che oramai è proiettato sulla scena del mondo al servizio dell'Evangelo. Le due figure sono quella di Filippo, adesso capitolo 8, e poi lo stesso Saulo, che più in là si chiamerà Paolo, nel capitolo 9. Nel frattempo noi già abbiamo conosciuto, attraverso la narrazione degli eventi a Gerusalemme, come si è venuta componendo quella comunità di 11 più 1 e poi attorno a loro come è andata crescendo la prima comunità di discepoli del Signore, e certamente la figura di Pietro che rincontreremo tra non molto e che già abbiamo colto nel momento in cui ha assunto proprio lui, Pietro, il compito primigenio di dedicarsi alla evangelizzazione del suo popolo, quando, ricordate, ha aperto quella porta del Tempio che non sarebbe stata possibile varcare per quello storpio che invece Pietro, e con lui c'è anche Giovanni, Pietro se lo trascina dietro, lo introduce nel Tempio nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ma Pietro adesso è presente sulla scena. Nel capitolo 8, dal versetto 5, abbiamo a che fare con Filippo. Filippo è uno dei sette. Il primo dei sette, Stefano. Accanto a lui gli altri sei, così leggevamo nel capitolo 6 del nostro libro, e Filippo è esattamente il secondo di quell'elenco. Capitolo 6, versetto 5. Filippo, e Filippo è un personaggio emblematico che assume qui in questa pagina davvero nella narrazione particolarmente accurata e sapiente e geniale del nostro evangelista Luca, assume un valore esemplare. Da qui versetto 5 fino a tutto il capitolo 8 la narrazione si sviluppa in due quadri. Passiamo in rassegna il testo cogliendo gli elementi essenziali di questa narrazione, che ha un evidente valore catechetico. Luca, che racconta, sviluppa elementi che attraverso la messa in scena e delle vicende dei personaggi che intervengono, in realtà servo tutto questo a lui, catechista, per illustrare le note qualificanti di quella novità che oramai è proiettata sulla scena del mondo, nello svolgimento della storia umana. Quella novità è l'Evangelo, nel nome di Gesù. Filippo, due quadri. Notate che abbiamo a che fare con episodi che segnano una distanza progressiva rispetto a Gerusalemme. È un dato geografico che nella sua evidenza immediata è subito assai significativo. Primo quadro, Filippo si sposta verso nord nella regione della Samaria. Secondo quadro, verso Gaza, verso sud, e la distanza è crescente. Poi alla fine del secondo quadro andiamo a sapere che Filippo risale lungo la costa e si trasferisce a Cesarea. Dunque sono rimbalzi progressivi, e il periodo di questa sua corsa, che prende le distanze da Gerusalemme, è dotata di una elasticità che si fa sempre più evidente man mano che si procede nel tempo, verso nord, verso sud, di nuovo verso nord, e la distanza cresce. È un dato geografico empirico, ma niente affatto banale. dopodiché l'accostamento a posizioni religiose e culturali sempre più periferiche, anche se siamo ancora all'interno della grande comunità di Israele, perché nel primo quadro abbiamo a che fare con dei samaritani. E siamo ancora all'interno di quella grande comunità di Israele che però contiene nel suo seno anche figure che in certi contesti ufficiali vengono considerate figure ereticali o comunque problematiche, ma comunque samaritani. E dunque nel secondo quadro abbiamo a che fare con un etiope, che però è un convertito al giudaismo perché si è recato in Bibbia per partecipare al culto, dunque è un pagano convertito e un proselito. Dunque, vedete, figure sempre più marginali, samaritani e tio. Ma poi anche la tipologia dell'intervento pastorale di Filippo caratterizzato in maniera inconfondibile nel primo e nel secondo quadro, tenendo conto di come nel primo quadro Filippo affronta una città. Nel secondo quadro Filippo affronta una persona, la evangelizzazione investe la realtà sociale con tutto quel che serve a caratterizzare il dato storico, culturale di una città, e nel secondo quadro Filippo ha a che fare con una sola persona e l'Evangelo intercetta il vissuto di una città. Ma l'Evangelo è sempre attento a come dire, incrociare il vissuto di ogni singola persona. E tutto, vedete, quel che riguarda i due quadri di cui adesso rapidamente ci occupiamo, si iscrive all'interno di un unico disegno che è strutturato dall'esperienza della gioia. Così capitolo 8, versetto 8, nella città dei Samaritani, grande gioia, e così alla fine di tutto, nel versetto 39, quel tale se ne va, l'etiope, pieno di gioia. Gioia è la cornice all'interno della quale si inseriscono i due pannelli, i due quadri di questa narrazione che dà spazio all'azione pastorale, alla evangelizzazione di cui diventa interprete esemplare Filippo. Primo quadro, leggo: Filippo scese in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo, Messia. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare, vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, molti paralitici e storpi furono risanati, e vi fu grande gioia in quella città. Dunque, il Messia, una città che qui viene colta nelle sue situazioni di pesantezza, di degrado, di malessere, di disordine, di ripiegamento sopra gli elementi di corruzione che in un modo o nell'altro la città degli uomini tende a nascondere, ma che poi in realtà emergono adesso in maniera inconfondibile. E il passaggio dell'Evangelo in quella città in qualche maniera proprio provoca questa messa in luce di tutti gli aspetti di disordine, di corruzione, di degrado, di sofferenza davvero inconsolabile che la città degli uomini porta in sé e tende a nascondere. Ed ecco, la città dei dolori adesso è la città della gioia, la città della gioia, qualcosa come la Calcutta di Madre Teresa, la città dei dolori, la città della gioia. Passato Filippo, ma l'Evangelo. E di seguito, vedete, poi nei versetti da 9 a 13 veniamo a sapere che in quella città da tempo c'è un certo personaggio di nome Simone, detto anche il mago, ma è la magia del potere. È la città che si organizza nelle sue dinamiche istituzionali, per come gli uomini hanno elaborato questi strumenti nel corso del tempo, in modo tale da rendere, come dire, operativa l'organizzazione sociale in riferimento a un principio che viene impostato e viene imposto come un valore assoluto, è il principio del potere. Potere di ordine giuridico, di ordine amministrativo, di ordine politico, la città del potere. E il mago è esattamente colui che è in grado di esercitare con gli strumenti appositamente predisposti il dominio sui processi storico-culturali che danno forma, che danno identità, danno una fisionomia inconfondibile alla città degli uomini. La città del potere, che funziona in quanto il valore di riferimento è quello che il mago Simone sa utilizzare con rigorosa competenza, tant'è vero che manda tutti in visibilio, dice qua, e tutti sono convinti che questa è la grande potenza di Dio, i versetti che abbiamo sotto gli occhi da 9 in poi, e tutti ascoltano il mago che fa strabiliare tutti con le sue magie. Ma ecco il versetto 12: quando cominciarono a credere a Filippo, che recava l'Evangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù, che è il Messia, uomini e donne si facevano battezzare, anche Simone credette e fu battezzato. Dunque è l'alternativa, vedete, che, per dirla adesso in maniera molto essenziale ma non banale, non sono convinto che su questo si può ragionare abbondantemente. Qui vedete la novità dell'Evangelo che introduce nella città degli uomini, che è la città organizzata secondo il criterio del potere, che poi è la vecchia città fondata da Caino, che esclude la relazione fraterna per definizione, per programmatica necessità, da Caino in poi, la città. Ebbene, è l'Evangelo del Regno in riferimento a Gesù? In riferimento a Gesù. Dunque è l'alternativa che irrompe nella città degli uomini come attuazione di dinamiche relazionali che corrispondono a quello che noi abbiamo constatato dall'inizio, è un impulso che sempre l'Evangelo porta con sé, in quanto tutto deriva da un atto d'amore gratuito, la gratuità e tutto quello che ha avuto inizio nel momento in cui l'atto d'amore gratuito per antonomasia si è inciso nella storia umana, ecco la corsa dei discepoli al servizio dell'Evangelo, e qui nella città dei Samaritani la gratuità di quella presenza, di quei gesti, di quel modo di impostare le relazioni, e non in modo teorico o puramente così occasionale, ma in modo tale da attraversare proprio l'impianto strutturale della vita in quella città. E a questo punto anche Simone credette. Dopodiché, vedete, Filippo sparisce di scena, interessante, perché non è Filippo che domina, non è Filippo che occupa, Filippo è al servizio dell'Evangelo. E allora intervengono da Gerusalemme gli altri, qui dice versetto 14, apostoli, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni, già agivano in coppia precedentemente, di nuovo qui, e adesso vedete l'imposizione delle mani come modalità sacramentale che trasmette la potenza dello Spirito Santo. il dono per eccellenza, come tutto viene davvero illustrato, definito come attuazione di una novità che invade la storia umana e che si esprime nelle forme proprie di relazioni gratuite, nel nome del Signore Gesù. E allora imponevano le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. A questo punto rientra in scena Simone il mago, il quale pretende di comprare, già, perché la città è anche il grande mercato e nella città si compra e si vende tutto, e Simone continua ad essere, per quanto precedentemente venivamo a sapere che aveva creduto, era stato battezzato anche lui, ma adesso dice il versetto 18, che vedendo che lo Spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani da parte degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani egli riceva lo Spirito Santo. Vedete, la sua pretesa, in quanto è esattamente quel personaggio che già c'era stato presentato inizialmente, che poi è rimasto stordito nel rapporto con Filippo, ma adesso, vedete, una volta che Filippo è scomparso dall'orizzonte, continua a esercitare in pieno la logica del mercato, e quindi nella città degli uomini si compra e si vende tutto. Anche l'autorità sacramentale, anche il dono di Dio, e qui Pietro lo ridarguisce molto severamente. Il dono di Dio non si vende e non si compra. Non c'è parte né sorte alcuna per te. Quindi Simone si trova duramente contestato nella sua pretesa, e che chiede aiuto, chiede il soccorso di una intercessione orante da parte degli apostoli che lo hanno così rigorosamente redarguito. Dice il versetto 24: rispose Simone: pregate voi per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Ed essi poi, i due, dopo aver testimoniato, annunziato la parola di Dio, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi della Samaria. Dunque, vedete, da Gerusalemme a città dei Samaritani, ritornano indietro adesso i due, e intanto la crescita per il raggiamento si sviluppa in una prospettiva che adesso dalla città passa dei villaggi, e il quadro successivo, come già vi dicevo, fa riferimento all'evangelizzazione di una sola persona, ogni singola persona. E infatti qui leggiamo adesso dal versetto 26: un angelo del Signore parlò intanto a Filippo. Filippo, personaggio veramente molto come dire, affascinante, per come si muove, per come salta, per come corre, per come è agile e disinvolto, per come è pronto a tutto. L'abbiamo accompagnato in quel viaggio verso la regione settentrionale, la Samaria. Adesso un angelo del Signore parlò a Filippo: alzati e va verso mezzogiorno, adesso siamo verso sud, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Notate che è una missione paradossale. Che cosa deve fare uno su una strada deserta? È deserta, glielo dice appositamente. Vedi, non c'è nessuno, vai là. Non c'è nessuno. C'è la strada. La strada. Ma cosa fai? Stai sotto il sole, un paracadute, è un poco d'ombra. Vai là, sulla strada che discende verso mezzogiorno, verso Gaza. È deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino. Ecco qui il versetto 27. Dopodiché veniamo a sapere che ecco, finalmente c'è qualcun altro. Vedete, qui c'è, quando ecco che sorpresa, è un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, un personaggio importante, tant'è vero che viaggia su un carro. È un eunuco, è un ministro, Eunuco non necessariamente significa eunuco nel senso fisico del termine, eunuco nel mondo antico è un titolo nobiliare, come noi diciamo un ministro, ministro vuol dire servitore, però diciamo eccellenza. I collaboratori in una corte erano eunuchi, ma non necessariamente eunuchi di fatto. Quindi, comunque il nostro, tra l'altro, è salito a Gerusalemme, di per sé un eunuco a Gerusalemme non può frequentare il Tempio, secondo la legislazione antica. È vero che poi i rabbini ne hanno dette tante. Comunque, questo ci interessa poco. Quel tale, c'è uno che passa su quella strada, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio leggendo il profeta Isaia, e disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. E vedete, Filippo ha le prese con questo tale sconosciuto che passa per la strada, ma chissà cosa fa, chissà cosa pensa, chissà cosa vuole, chissà dove viene, dove va, ma chissà perché. E dice: raggiungilo. Sì, soltanto che lui sta sul carro ben seduto, appollaiato, perché c'è qualcuno che naturalmente lo accompagna e guida, un personaggio che ha a disposizione tutti i mezzi per procedere comodamente nell'impresa, e invece Filippo è a piedi, deve correre, gira gli attorno, manda dei segnali, prova a vedere di intercettare in qualche maniera il suo sguardo, di attirare la sua attenzione. Corri, dice, raggiungi quel carro. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Attacca il discorso. Ecco. E allora quel tale: ma come potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e sedere accanto a lui. Vedete, sono le tappe di un itinerario di evangelizzazione che riguarda una persona. Stai sulla strada. Ma quanto tempo devi stare sulla strada? Questo non è programmato. Passerà qualcuno. Uno, chi è? Cosa vuole? Cosa fa? Cosa pensa? E adesso vedete una seconda tappa in quello che sembra un cammino che l'impegno dell'evangelizzazione comunque renderà necessario sempre per i discepoli che verranno in futuro. La strada, primo. Secondo, adesso, insieme sul carro, la parola. Invitò Filippo a salire, sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era Isaia 53, il quarto canto del servo. L'agnello senza voce che è stato condotto al macello. E allora, rivoltosi a Filippo, versetto 34, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Gli evangelizzò Gesù. Dunque, vedete, qui adesso è il tempo della parola. La parola, ma una volta che Filippo è seduto sul carro, e quindi è una situazione che consente adesso questa conversazione, e questo, ancora una volta, vedete quanto tempo ci vorrà perché si sviluppi questa lettura condivisa, questa ricerca in ascolto della parola. Anche qui non ci sono date ben definite, ma è l'Evangelo di Gesù, e Filippo, prendendo spunto da quel passo della scrittura, gli annunziò l'Evangelo di Gesù. E adesso, terza tappa di questo itinerario, proseguendo lungo la strada, giunse a un luogo dove c'era l'acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Niente mi impedisce. Terza tappa, il battesimo, il sacramento. Vedete, questa è una descrizione esemplificativa di quello che è il modo di procedere nell'evangelizzazione, laddove ogni singola persona diventa il riferimento a cui bisogna dedicare attenzione adeguata: la strada, la parola, il sacramento. E allora adesso scendono dal carro ed ecco tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. Vedete, Filippo è così, e sparisce, è rapito, è già corso altrove. E quel tale non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. La gioia di chi è ormai coinvolto in una relazione di comunione così intensa per cui la povertà dovuta allo strappo, il distacco, il rapimento, è essa stessa conferma di una beatitudine che ormai lo accompagna per il seguito del suo viaggio. Proseguì pieno di gioia il suo cammino. Intanto Filippo si trovò ad Azoto, vedete che sta risalendo lungo la costa del Mediterraneo, Azoto, Sebesdot, e proseguendo predicava l'Evangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea più a nord, che poi è la sede del procuratore romano, è il centro della provincia o del territorio, adesso non sempre il territorio palestinese è stato amministrato secondo le stesse denominazioni istituzionali. Comunque la sede dell'amministrazione romana è Cesarea, e Cesarea è anche diventato un grande porto dal tempo di Erode il Grande. Dunque Cesarea, vedete, nord, sud, nord ancora, e notate la città, la persona, di nuovo la città. Qui alla fine del capitolo sono rimbalzi progressivi con proiezioni che fanno sempre riferimento a me, ma sempre più rivolte alla periferia, di persona in persona, di città in città. Predicava l'Evangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Ecco, e lì Filippo rimane, noi lo incontreremo più tardi, in un altro momento, sapremo di lui altro. Ma adesso la situazione rimane così illuminata dalla figura di Filippo, che è interprete così così fecondo di quella missione che è stata affidata ai discepoli del Signore. E lui non è neanche uno dei dodici, come Stefano non è uno dei dodici, è uno di quei sette che sono stati individuati per quel problema particolare riguardante le vedove degli ellenisti. Ma adesso rimane il caso di Filippo come un riferimento indimenticabile. Ritorniamo a Saulo, capitolo 9. Qui leggo: Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzata a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina. Qui il testo in inglese, seguaci della odos è la strada, il cammino, la dottrina di Cristo che avesse trovati. Vedete che questo richiamo geografico ancora è perfettamente coerente con quello che abbiamo già constatato. Samaria, Gaza, Cesarea, adesso addirittura Damasco. E Saulo, intransigente, giovane teologo formato nelle scuole rabbiniche di Gerusalemme, abbiamo saputo già che il suo maestro era Gamaliele, ma in realtà lo apprenderemo successivamente, ma questo Gamaliele già era comparso, un rabbino molto stimato, e dunque fariseo di formazione, che in tutti i modi è impegnato a rivendicare la necessità di una osservanza degli impegni presi da Israele nel rapporto di alleanza con il Signore, perché questa che è l'identità che qualifica Israele rispetto a tutti gli altri popoli vale anche come missione per Israele. Vedete che Saulo proviene da Tarso, dunque famiglia di ebrei, dunque parla l'aramaico, poi vissuta a Gerusalemme per gli anni dello studio, ma viene da Tarso, in Cilicia, ed è anche lui un ellenista, parla greco, scriverà anche in greco, sì, non è proprio un letterato, ma insomma è uno di quei giudei che appartengono al mondo della disseminazione, della diaspora, tutto ci lascia intendere che è rigorosamente impegnato nel rivendicare la necessità di assumere in modo sempre più intenso l'impegno di fedeltà alle osservanze. Israele, l'identità di Israele, ma che anche una missione, di questo aspetto va opportunamente considerato, e cioè già nel suo essere giudeo e giudeo osservante comprendiamo che Saulo assume una e vuole rimarcare il valore di una responsabilità storica. Come avviene, per dirla adesso in maniera un po' grezza, ma è essenziale, come avviene che Dio salva l'umanità? Perché il problema non è salvare qualcuno, ma il problema è come Dio salva l'umanità. A questo riguardo, Saulo dimostra di essere perfettamente convinto, ma Dio salva l'umanità passando attraverso Israele. E quindi è così necessario che Israele si radichi nella propria appartenenza al Signore in virtù di quel rapporto di alleanza che è fondato sulle osservanze della legge, e custodendo rigorosamente questa identità, che Israele diventa lo strumento di cui Dio ha voluto servirsi per realizzare un'opera di portata ecumenica. Allora tutti i popoli si raccoglieranno attorno a Israele. Dunque, in Israele. E adesso vedete questo castello teologico, che è poi anche il fondamento di un impegno pastorale così generoso, così intraprendente, così appassionato, casca per terra, si sgretola. E Saulo è in contatto con quelli che si identificano nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, Gesù Cristo, Gesù Signore, è informato come sta rimuginando tra sé e sé le cose. Saulo è studioso e dimostrerà sempre di essere molto esperto, conoscitore delle sacre scritture, e dunque ecco qui: avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, Signore? E la voce: io sono Gesù. Gesù è vivente? Vedete, per un giudeo osservante come Saulo, non è ammissibile che il Messia sia stato esposto alla vergogna della croce. Il crocefisso, lo svergognato, il derelitto, il fallito, colui su cui si è scaricata in modo così indiscriminato, e sembra di dover aggiungere in modo così doveroso la violenza spietata di coloro che hanno denunciato in lui il protagonista di una grande menzogna, il crocefisso, e il crocifisso è vivente. Io sono Gesù che tu perseguiti. Vedete, io sono Gesù il perseguitato, io sono Gesù il rifiutato, io sono Gesù il crocifisso, io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città, è quel che succede di seguito, dove vedete qui Saulo è alle prese, questa scena che descrive la sua caduta rovinosa, prese con uno scandalo pieno di luce, una luce che lo avvolge, e una luce che lo abbaglia, tant'è vero che poi quando si rialza in piedi è cieco, non vede. C'è di mezzo naturalmente tutto il travaglio di una riflessione, di una ricerca interiore, crogiolo di pensieri, di sentimenti che ha incendiato l'animo di Saulo, la sua preghiera, la sua riflessione teologica. Ed ecco, vedete, qui è il momento in cui Saulo ha a che fare con vedete, non lasciamoci troppo impressionare dalla scenografia del momento, l'impatto con quella rivelazione dell'amore glorioso, dell'amore di Dio che si è manifestato attraverso la vicenda derelitta del crocifisso, laddove tutto il carico di negatività di cui sono capaci gli uomini è ricaduto all'interno di un abbraccio d'amore. È il principio di tutto, è la novità dell'Evangelo realizzato, e adesso Saulo si rende conto che c'è una presenza che incrocia i passi del suo cammino, la storia della sua vita. E quando si rialza è cieco. Non può proseguire se non ci fosse qualcuno che lo prende per mano. Ecco qui dice il versetto 4: si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, così guidandolo per mano, ci sono altri nella carovana, lo condussero a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Vedete che questo piccolo particolare ha anch'esso un suo significato, perché Saulo entra in una prospettiva per quanto riguarda il cammino della sua vita che smentisce ormai intrinsecamente quello che è stato l'impegno a cui si è dedicato con tanta passione, il valore delle osservanze, la garanzia di realizzare quel titolo di riferimento per cui in Israele, che è coerente con l'identità che gli è stata conferita, l'alleanza con il Dio vivente. In Israele Dio pone il fondamento su cui è impiantata l'opera della salvezza universale. E adesso vedete, Saulo si ritrova caduto a terra nella necessità di sperimentare cosa vuol dire essere debitore, per adesso quantomeno, nei confronti di coloro che lo prendono per mano e se lo portano appresso a Damasco. Essere debitore. E questa esperienza andrà maturando nel cammino di Saulo, divenendo sempre più intensa e sempre più decisiva. Ma vedete, è già l'esperienza che segna l'impatto originario con quella rivelazione della gratuità assoluta nel rivelarsi dell'amore di Dio attraverso il crocifisso svergognato, rifiutato da tutti. Ed ecco, Saulo a Damasco. E cosa succede adesso? Qui vedete che il racconto, versetto 10, richiama l'attenzione di tutti su un'altra figura, la figura di uno di quei personaggi secondari che però svolgono una funzione che nel contesto particolare diventa determinante. Si chiama Anania. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania, già ci sono alcuni discepoli, questo è il motivo per cui Saulo ha chiesto di essere autorizzato a intervenire a Damasco per reprimere queste tendenze ereticali. E dunque questo discepolo in preghiera, il Signore gli dice: Anania, eccomi, risponde, va a trovare Saulo di Tarso, sta sulla strada diritta nella casa di un certo Giuda, è ospite lì. E vedete, Anania è informato, sanno di questo Saulo chi è, sanno perché è arrivato a Damasco, sanno qual è la sua intenzione, dunque avrebbe tutte le buone ragioni per starsene alla larga. Questo. E lo dice lui stesso Anania, ma dice: io so, come mai? No, vai. Lui dice il Signore ad Anania, lui sta pregando e ha visto in visione un uomo, qui è il versetto 12, di nome Anania, sei tu, venire e imporgli le mani perché recuperi la vista. E dice: ma è venuto apposta per metterci in difficoltà. Va, insiste il Signore. E vedete, qui c'è di mezzo ancora una volta l'invocazione del nome, versetto 14, versetto 15: egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, dovrà molto soffrire per il mio nome. Ma adesso vedete, la scena è veramente commovente, perché Anania andò, versetto 17, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello mio. Questo Saulo non se l'aspettava, che qualcuno lo chiamasse fratello mio, perché vedete, c'è Anania che si muove, ma possiamo intendere che accanto ad Anania, dietro Anania, c'è una comunità di discepoli, quella comunità di discepoli che già esiste a Damasco da qualche tempo. Saulo, fratello mio. E vedete, ancora una volta Saulo sperimenta cosa vuol dire essere debitore nei confronti di qualcuno che si prende cura di te. E cioè, quelli che l'hanno preso per mano anche fisicamente se lo sono portati dietro, se no restava seduto per terra. E adesso c'è Anania che avrebbe tutte le motivazioni per tenersi a distanza, o comunque semmai appunto manifestare nei suoi confronti un atteggiamento oppositivo, ed invece lo chiama fratello. Ecco, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. Improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista e fu subito battezzato, e prese cibo e le forze gli ritornarono. Luca nella sua narrazione qui accelera lo sviluppo degli eventi nel tempo. Quando Paolo parla in prima persona, in forma autobiografica, di quello che è successo sulla strada di Damasco e poi a Damasco, nella lettera ai Galati, ci parla di vicende che si sviluppano nell'arco di alcuni anni, 3 anni, e rimane per un lungo periodo. Lui stesso parla di 3 anni nella lettera ai Galati nel deserto arabico, e dunque una situazione di silenzio, di solitudine, di ripensamento, di sempre poi di studio per Saulo, sta rielaborando tutto l'impianto, sta ricostruendo tutto il linguaggio interiore della sua vita di giudeo, e è divenuto discepolo di Gesù. E qui nella narrazione di Luca tutto avviene in pochi giorni. E infatti vedete adesso alcuni giorni insieme con i discepoli che erano in Damasco e subito nella sinagoga proclamava Gesù, figlio di Dio, Salmo 2. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, il Salmo messianico, uno dei grandi salmi messianici. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano, ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano e invocano questo nome? Gerusalemme? Così tutti sono informati. Ed era venuto qua precisamente per condurli in catene dai sommi sacerdoti. Saulo frattanto si rinfrancava, prendeva forza e sempre più confondeva giudei residenti in Damasco, dimostrando che Gesù è il Messia, il Cristo. La tosta, vedete che adesso la situazione si complica. Saulo continua a frequentare la sinagoga, sta proseguendo coraggiosamente e con molti argomenti può manifestare quello che è diventato il principio portante di tutto un suo nuovo cammino nella vita: Gesù, Gesù vivente, Gesù glorioso, Gesù vittorioso sulla morte, Gesù che è il Messia che porta compimento alle promesse, Gesù che è il Signore, Gesù Kyrios. Ed ecco, trascorsero parecchi giorni e i giudei fecero un complotto per ucciderlo. E allora questa decisione diventa poi una notizia che circola. Saulo deve allontanarsi, però non può percorrere quella che sarebbe la strada naturale, perché le porte della città sono sorvegliate. E allora i suoi discepoli, versetto 25, di notte lo presero, lo fecero discendere dalle mura calandolo in una cesta. Ecco, vedete, una scena che è confermata poi per come Paolo ne parlerà nella seconda lettera ai Corinzi, ne parla lui esattamente di questa impresa, che non è certamente un'impresa gloriosa. Essere calato in una cesta di notte dalle mura, scappare, fuggire. Ma vedete, questa scena, così come ci è descritta qui dall'Evangelista Luca, acquista anch'essa il significato di una nota che caratterizzerà il servizio di Paolo alla evangelizzazione. La scena, vedete, una porta che si chiude alle spalle e dunque un orizzonte che si allarga senza misure e senza programmazioni, ma vedete un modo di raccontare che per Luca è sempre un modo di descrivere, di dipingere, che sta in contrappunto con quello che a suo tempo, e ne riparleremo ancora, è stato il comportamento di Pietro, che ha aperto una porta. Vedete, le due figure, Pietro e Paolo, da questo momento in poi resteranno dominanti. Per adesso vi si parla di Saulo, poi ricomparirà Pietro, poi di nuovo Saulo. Pietro apre la porta e è entrato nel Tempio, poi vedremo quello che succede ancora. Pietro, non per niente, è il ministero petrino, il ministero delle chiavi, apre la porta. E Saulo ha a che fare con una porta che si chiude alle spalle e che diventa il motivo per cui viene buttato fuori. E qui vedete quello che è successo a Damasco, ma in realtà già il suo vissuto interiore, per come improvvisamente si è trovato al buio, è buttato nella luce. E adesso una porta chiusa e una fuga non eroica, ecco, ma necessaria per affrontare adesso le situazioni nuove di cui subito veniamo a sapere dando ancora uno sguardo ai versetti che seguono, quando versetto 26 leggiamo che venuto a Gerusalemme, adesso è ritornato a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, già, ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. È comprensibile. Saulo è stato molto severo e molto aspro nell'assumere atteggiamenti repressivi, lo conoscono, sanno come si è comportato, avevano paura di lui. E vedete, la scena qui diventa paradossale nel modo di raccontare di Luca, un uomo nuovo, convertito, trasformato come Saulo, che bussa alla porta della chiesa di Gerusalemme e non trova accoglienza, anzi fa paura, fa paura. Qualche volta, questo che comprendiamo bene, succede che un uomo veramente convertito fa paura. Fa paura. E non si fidano. Non si fidano. E vedete, cercava di unirsi, qui è il verbo collasse, cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura e non credevano che fosse un discepolo. Ma vedete, non stiamo parlando di un pinco pallino qualunque, stiamo parlando di Saulo. Stiamo parlando di Saulo, il grande Saulo, no. E non c'è posto, e non c'è attenzione, no. E ancora una volta, vedete, deve intervenire qualcuno. Tanti quei tali che l'hanno preso per mano, se lo sono portati appresso a Damasco. C'è stata Anania che è andato da lui e gli ha detto, fratello mio. Adesso c'è Barnaba, entra in scena, già questo nome l'abbiamo incontrato, è un soprannome in realtà. Eccolo qui, Barnaba, che è un gran brav'uomo. Lo prese con sé, vedete, se lo prende a braccetto e dice, garantisco io. Lo prese con sé, lo presentò agli apostoli, raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Ecco. Adesso vedete Barnaba, e se non ci fosse stato Barnaba lui restava a girondolare per le strade di Gerusalemme alla ricerca di una chiesa nella quale non c'era posto per lui, Saulo. E adesso vedete Saulo a Gerusalemme e naturalmente subito si dà un grande affare e ha come dire, i titoli per agire a modo suo, così egli poté stare con loro. E andava e veniva a Gerusalemme, vedete, con grande libertà adesso, perché ormai Barnaba ha mediato a suo vantaggio la relazione con gli altri della Chiesa Madre di Gerusalemme e dunque parlava apertamente nel nome del Signore e parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca. E di nuovo, vedete, Saulo sembra che lo faccia apposta. Sembra che sia un fatto inevitabile per lui. Subito ostacoli, incomprensioni e qualcuno che progetta di eliminarlo ricorrendo alla violenza più spietata. E dunque questi tentavano di ucciderlo, niente meno. Quindi la situazione si fa sempre più pericolosa a Gerusalemme, dove Saulo è rientrato, dove conosce tanti suoi vecchi amici, compagni di studi, di impegno nelle sinagoghe e dunque tentavano di ucciderlo. Notate il seguito, qui poi ci fermiamo, perché venutolo però a sapere i fratelli sono quelli della chiesa madre, Gerusalemme, venuto a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Sapete cosa vuol dire questo? Guarda, abbiamo capito che sei un bravo ragazzo, adesso abbiamo capito perché Barnaba poi ci ha aiutato a capire, è vero, sì, c'hai tante idee, beh. E poi lui sta mettendo in gioco già tutto un suo armamentario di criteri teologici per operare, per interloquire, per evangelizzare, le conoscenze delle scritture, sì, abbiamo capito, però guarda che questa non è l'aria adatta a te. E beh, anche perché se tu continui a comportarti in questo modo, non soltanto vai incontro dei guai tu, ma metti nei guai anche noi. Allora guarda, noi ti paghiamo il biglietto, ti portiamo a Cesarea, ti carichiamo sulla nave, aspettiamo che la nave si distacchi dal molo, ti salutiamo col fazzoletto, dopodiché per fortuna te ne sei andato. Questo è Saulo, sta scritto qua. Venuto a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea, guarda, andiamo, Cesarea, lo fecero partire per Tarso, porta, vai. Sapete che da questo momento in poi Saulo resterà a Tarso per degli anni. Quanti anni? Beh, tra 5 e 10. Ma è uno scherzo. E Saulo, ma come? Il grande convertito, è evangelizzatore, ormai è tutto chiaro, è tutto fatto, è... esce di scena, sparisce, non c'è posto, guarda che non c'è aria per te qui, lasciaci lavorare, torna a Tarso e resterà a Tarso per degli anni, vedremo poi quando rientrerà in scena e come avviene questo. Vedete che è tutto un modo di raccontare che è non soltanto cronaca degli avvenimenti, ma è veramente da parte di Luca un invito a contemplare come cresce nella storia umana quella evangelizzazione di cui il vero autore protagonista è il Signore, lui, e questi personaggi sono coinvolti in vicende che sfuggono in maniera così macroscopica e così evidente al loro controllo. Saulo liquidato a Tarso, starà già pensando ad andare in pensione, non so, oppure lui poi sempre lo studio, la preghiera, il lavoro, perché poi lui fa di mestiere il tessitore di stuoie, di tappeti, che è un'attività tipicamente orientale, no? Tappeti, è l'azienda di famiglia, quindi a Tarso mette in piedi l'azienda di famiglia, ci sono altri della parentela e si mette a lavorare. Cosa fa? Passano anni e ripeto, non stiamo parlando di un pinco pallino qualunque, stiamo parlando di Saulo, che adesso è sistemato. E di seguito qui il versetto 31 dice che la Chiesa era dunque in pace. Vedete, questo è proprio, questa è l'ironia di Luca.
Perché veramente
era in pace. Ecco, adesso Saulo se n'è andato. La Chiesa, e naturalmente la Chiesa sta crescendo, non è che sono i mascalzoni, No, è la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, cresceva, camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo. Pace, ma Saulo è momentaneamente emarginato. E Paolo rientrerà in scena ancora una volta, vedete, perché c'è qualcuno che si prende cura di lui e sempre in questo atteggiamento di chi scopre come deve ringraziare ciò che o chi gratuitamente si dà da fare e chi lo coinvolge in una vicenda rispetto alla quale lui è sempre debitore. E questa esperienza del debito nel cammino di Saulo, che poi si chiamerà Paolo, diventa sempre più teologicamente pregnante. Tutta la letteratura che passa attraverso l'epistolario paolino, la giustizia di Dio, la misericordia di Dio, là dove noi siamo radicalmente debitori. Adesso intanto è a Tarso. E vedete che subito dopo, ma ne parleremo se Dio vuole tra un mese, avvenne che mentre Pietro, rientra in scena Pietro qui, ma siamo sempre ormai alle prese con un'attività di evangelizzazione che si sviluppa lungo strade che sono orientate verso periferie più remote. Adesso siamo qua. Beh, una certa corsa.
Ecco.
10 anni fa.
Circa. Sì. Sì, sì. Ah no, ma noi.
Mentre si pensa che
sì, subito no, quello si deve guardare, ha capito tutto, ma dice no, mettete a tasso.
Buonasera, sono il domani.
Sì, no, 5:30, sì. È così, vedete, le cose vanno avanti in questo modo. E il modo di raccontare di Luca è un'ironia teologica, come siamo alle prese con congiunture storiche che sono attraversate da un'onda epifanica, no? Un'onda rivelativa di come il vero protagonista è colui che realizza un'iniziativa che è sua, tutta sua, perfettamente gratuita. Ma un'iniziativa gratuita che passa attraverso eventi che lì per lì sembrano così sproporzionati. Ma è la storia dell'evangelizzazione fino a noi oggi, no? Fino a noi oggi, se siamo qui. Bene. Ah, sì, l'avviso, sì, uno dei primi incontri, il partito di non c'è, sì, alle 8:30. È fatto in tempo, sì.
Ci vediamo.
Ciao. Ciao.
Dopo che ha riacquistato la vista, è stato un 3 anni circa.
Lì, dice lui, qui per Luca tutto avviene in pochi giorni, no? Qualche giorno, passa un po' di giorni. No? Mentre nella lettera ai Galati lui dice che sei stato 3 giorni nel deserto.
3 anni.
3 anni.
Altri 10 anni poi. Diciamo,
3 anni, mettiamo che questo sia l'anno 33-34, 3 anni, 37, fino verso il 45, sì, sta a Tarso. Poi vedremo nel capitolo 11 come rientra in scena.
Quando si chiamerà Paolo?
Capitolo 13.
Della sua personalità, del suo carisma, è come se fosse stato poco utilizzato in quegli anni, che ha messo un po' la parte. Era una cosa che onestamente
doveva andare così, perché questo qui parla troppo, discute troppo, c'è troppe idee, c'è troppe cose.
Bisognava
con calma.
Con calma. ci mette in difficoltà, no? Che ci espone, ci contraddice. Insomma. Ecco qua.
È lo Spirito Santo che detta i tempi, però. È lo Spirito Santo che detta i tempi, la velocità e l'intensità del corpo.
Questo, vedete, parlavo di porte chiuse, no? E questa è un'altra porta chiusa, però.
Perché noi siamo abituati a pensare sempre a relazione, ma qui c'è lo Spirito Santo, cioè che viene dall'altra.
Territorialmente, però, chi ha preso questa, cioè, la decisione, chi l'ha preso, ce l'ha. Ecco, gli apostoli che
i fratelli, dice, fratelli, quindi lì è la chiesa di madre, la chiesa, infatti qui usa proprio questo termine, la chiesa era dunque in pace, la chiesa, che quando lui ne parla nella lettera ai Galati, poi dirà che è stato 15 giorni a Gerusalemme. Lui, quando ne parla lui in forma autobiografica, dice che è stato 15 giorni a Gerusalemme, 15 giorni, tutto questo è venuto in 15 giorni, hanno capito che non è rario.
Poi anche lui non ha fatto nessuna obiezione.
No, certamente no. E ha incontrato Cefa e poi qualcun altro di questi della chiesa madre, poi lui si è dato un... C'è di mezzo Barnaba, no? Che però si ricorderà di lui anche anni dopo. È così.
E la figura di Filippo, anche quella interessante, tu la descrivevi, ma insomma, è una figura perché di solito non...
esemplare Filippo. Un po' trascurato questo, ma sì, non è considerato.
La storia un po' anche qui, negli altri, c'è e poi.
Sì. E poi sparisce.
Cioè, il rapporto non è intenso con. Cioè, anche perché qui lo dipinge, cioè il senso che tu davi a questa presenza di Cristo era. Cioè la sua personalità, il suo modo,
è una figura esemplare, no?
Si rapporti con l'unico, si arriva al battito, cioè tutto che è quello che è il cammino, quindi l'incontro, c'è tutto un cammino che in qualche modo accompagna anche tutta la sua storia. Però porta meno così come ce lo riporta Luca, insomma, Raffaele Filippo dentro questa scatola un po', perché poi non lo ritroviamo più da nessun'altra parte, lo ritroviamo nel Vangelo, ma anche lì non è una figura che è lì testimone. Sono figure comunque fondamentali, anche se davvero accennate.
Filippo.
Già è diverso, Anania è Filippo, Filippo è uno degli apostoli, insomma, Anania, no? Anania è una figura molto bella, non era una
figura. Uno dei sette.
Non era, sì. Filippo è.
Lo fa nel disegno di Dio, ognuno c'ha una piccola grande parte, cioè almeno per quello che appare ma il direttore poi certo il mio ruolo ha avuto una grandissima parte in quello che è stato lo sviluppo e il progressivo andare avanti di questo.
Sì, ma
della evangelizzazione.
Appunto quelli che ciao. Grazie. Allora siamo qua, preghiamo. Padre nostro.